Vivo qui nel mio presente, portato dentro il cuore. Vivo senza scappare per vie senza tane. Le parole e le azioni non si incontrano più nel correre dei giorni, nella fretta dei gesti. Abito la vita, carezzo la realtà, nutro questa vita, amo ciò che dà, amo ciò che dà. La vita morde il pane, voglia di arrivare fino alla sostanza, fino alle radici. All'amore non basta parole, ma silenzio e verità. Miele di molte stati, vedrai m'azzurerà. Abito la vita, carezzo la realtà, nutro questa vita, amo ciò che dà.
Bene, buonasera a tutti e ben ritrovati per questa ultima puntata delle letture del Vangelo di Marco prima della pausa estiva. In realtà l'estate, avete sentito anche voi sulla vostra pelle, è già arrivata abbondantemente, e allora anche noi lasciamo un po' riposare la mente, il cuore, e lasciamo soprattutto sedimentare le tante cose, le tante suggestioni, messaggi che il Vangelo di Marco ci ha regalato. Il Vangelo di questa sera parla di un cieco che però sembra avere una vista molto profonda, molto più profonda degli stessi discepoli. E questo ci fa capire che, ecco, che il vederci è una dimensione interiore più che una dimensione fisica. E allora Dio può essere allora anche il Dio della notte, il Dio dell'oscurità. E proprio per questo allora abbiamo scelto come canzone introduttiva a questo nostro testo la bellissima canzone di Sergio Cammariere, Padre della Notte.
Padre della notte, che voli insieme al vento, togli dal mio cuore la rabbia ed il tormento, e fammi ritornare agli occhi di chi ho amato, quando è poca la speranza che resta nel mio cuore. Padre della notte, che le stelle fai brillare, tu che porti vento e sabbia dalle ombre del mare, tu che accendi i nostri sogni e li mandi più lontano come barche della notte che da terra saltiamo. E fammi ritornare tra le braccia di chi ho amato, quanto è vana la speranza che resta nel mio cuore, quanto è poca la speranza che sta nel mio cuore. Dammi una pace limpida come un limpido a monte. A padre della notte, ovunque il tuo mistero, dentro ogni secondo, come in ogni giorno intero. Tu che hai dato a noi la fede come cielo in volo. Padre della terra, padre di ogni uomo, padre della notte, della musica e dei fiori, padre dell'arcobaleno, dei fulmini e dei tuoni, tu che ascolti i nostri cuori quando soli poi restiamo nel silenzio della notte. Solo in te noi confidiamo, fammi ritornare tra le braccia di chi ho amato, fammi ritrovare un giorno l'amore che ho aspettato quando è poca la speranza che resta nel mio cuore. Dammi una pace limpida, come un limpido amore. Padre della notte, che voli insieme al vento, togli dal mio cuore la rabbia ed il tormento. Quando un giorno sta finendo, quando scende la sera, fa che questa mia canzone diventi una preghiera.
Bene, avete sentito che bella questa canzone di Cammariere, Sergio Cammariere. Allora, il brano che oggi facciamo è il brano Marco, capitolo 8, versetti 22-26, che ora Luca ci leggerà.
Giunse a Bezzaida, dove gli condussero un cieco, pregandolo di toccarlo. Allora preso il cieco per mano, lo condusse fuori dal villaggio e, dopo avergli messo della saliva sugli occhi, gli impose le mani e gli chiese: «Vedi qualcosa?» Quegli, alzando gli occhi, disse: «Vedo gli uomini. Infatti, vedo come degli alberi che camminano». Allora gli impose di nuovo le mani sugli occhi, ed egli ci vide chiaramente, fu sanato e vedeva a distanza ogni cosa. E lo rimandò a casa dicendo: non entrare nemmeno nel villaggio.
Ecco, grazie Luca. Siamo praticamente con questo brano, noi arriviamo alla esatta metà del Vangelo di Marco. È bello anche fare proprio qui, in questo punto, la nostra interruzione, la nostra pausa. Riprenderemo proprio dalla metà del Vangelo. Il Vangelo di Marco è composto di 16 capitoli e noi siamo esattamente appunto nel cuore, alla metà. Ed è questo brano il finale della terza sezione, della prima parte del Vangelo. Ed è la sezione cosiddetta dei pani, perché appunto un po' questo discorso sul pane, sulla comprensione, sul i due grandi segni prodigiosi di questa condivisione del pane con le folle, la folla dei 5.000, quella dei 4.000 fuori da Israele, eccetera. Bene, allora in questo quindi siamo, come dire, siamo vicini a quello che è un po' il cuore del Vangelo. E poco prima di arrivare proprio al centro esatto di questo Vangelo di Marco, Marco fa terminare questa sezione con questa figura del cieco. Vi ricordo che la volta scorsa avevamo incontrato il rifiuto la durezza di cuore dei farisei, poi l'incomprensione dei discepoli, la raffica di sette domande che Gesù faceva loro per dirgli: ma è possibile che non capite, non comprendete, il vostro cuore è così indurito? E adesso, e tra l'altro, la quarta domanda che Gesù aveva fatto era proprio una domanda particolare, perché diceva: avete occhi e non vedete? Avete orecchi e non udite? Ecco, quindi i discepoli appaiono come persone che hanno occhi ma non vedono, hanno orecchi ma non odono. E allora ci si può chiedere cosa accadrà, allora, se persino i discepoli fanno fatica a vedere, fanno fatica ad ascoltare, non riescono a comprendere, e allora sembrerebbe veramente che ci fosse poco spazio per la speranza. E invece ecco che viene fuori questa figura, una figura di un cieco quindi una persona anonima, senza nome. E ci troviamo a Bezzaida, che è nella parte nord del lago, nord-est, e anche qua, come già era accaduto per il sordomuto del capitolo settimo, gli portano questo malato, questo cieco. Devo dire che, facendo proprio il confronto fra questo episodio e l'episodio che era alla fine del capitolo settimo, cioè la guarigione del sordo muto, si nota come ci sono tanti elementi simili. Diciamo subito che la differenza fondamentale è che nel settimo capitolo ci troviamo fuori da Israele, mentre adesso, qui alla fine alla fine dell'ottavo capitolo, ci troviamo invece a Bezzaida, quindi dentro il territorio di Israele. Bezzaida era la città di Pietro e Andrea, tra l'altro. E allora, guardate gli elementi in comune. Allora, innanzitutto, il malato viene portato da altre persone. Sia il sordomuto che il cieco sono come incapaci di capire, di conoscere il loro male. Sono altri che devono portare a Gesù. Lina di Padova: non riesco ad aprire la pagina, c'è qualche problema o sono io? E quale pagina, Lina? Tu mi senti? Allora, se mi senti, devi provare a uscire dal programma e rientrare. E poi, se non riesci a seguire la videoconferenza, Non, nel senso che cliccando sulla freccina in basso a sinistra non si apre la trasmissione, probabilmente hai un problema di connessione troppo lenta. Ecco, scusate per questa nota tecnica, ma Lina credo sia una delle prime volte che si collega, volevamo aiutarla a risolvere il problema. Spero che mi abbia sentito. Allora, quindi il malato deve essere portato da altre persone a Gesù. C'è l'invito a toccarlo. Bisogna che Gesù tocchi questo malato, lo tocca concretamente. C'è il discorso della saliva in tutti e due i casi. E Gesù sputa, da una parte bagna la lingua del sordomuto, e in questo caso, invece fa, come un impasto, di questa saliva e lo mette negli occhi. Poi, anche l'altro elemento interessante, Gesù porta in disparte questo uomo malato. Quindi, sicuramente c'è un problema di ascolto, di comunicazione e di vista. Ora, se potessimo un po' unire i due episodi, quindi i due malati, vedremmo che il problema è la sordità, il problema è il mutismo e il problema è anche la vista. Cioè, in sostanza, è la possibilità di ascoltare, di parlare e di vedere. C'è qualcosa che, c'è qualcosa che non funzionando all'interno dell'uomo, del cuore dell'uomo, non permette di ascoltare, di vedere e di parlare. È bello questo gesto di Gesù di toccare. Beh, certamente come per il sordomuto, che quindi non sente i suoni, e non può comunicare, il tatto diventa un linguaggio fondamentale. Ma così anche per questo cieco. Questo cieco è in fondo incapace di vedere, e dunque il tatto è uno dei sensi che maggiormente sviluppa un non vedente. Allora ecco che Gesù comunica con queste persone con quegli strumenti, quei sensi che sono loro, come dire, conosciuti. Comunica con il linguaggio degli altri, con il linguaggio possibile degli altri. Inutile che noi come Chiesa certe volte facciamo abbiamo dei linguaggi astrusi, dei linguaggi che sono solo per pochi iniziati e non riusciamo a parlare il linguaggio che la gente, che le persone possono capire. Ecco, credo che sia molto importante questa pedagogia, diciamo così, di Gesù che parla a un livello e a secondo delle modalità e parla e agisce secondo un modello e delle modalità che siano accessibili. Perché si crea nell'uomo questa incapacità di comunicare, questa incapacità di vedere, questa incapacità di capire, di leggere, di ascoltare? Ecco, potremmo dire che tutte e tre, quindi il sordomutismo, Sordità, mutismo e cecità sono accomunate da un unico problema reale, che è quello che abbiamo visto proprio nei brani precedenti, quella durezza di cuore che appunto blocca la comunicazione, che ti rende incapace di vedere, perché la durezza del cuore è esattamente quello che non ti mostra, non ti aiuta a vedere, a cogliere le cose in profondità e per come sono. In un certo senso il cuore indurito è un cuore stolto, un cuore superficiale, un cuore arido, un cuore che si ferma all'apparenza. E allora ecco che questo brano è strettamente collegato con quella serie di domande che Gesù faceva ai discepoli, rimproverandoli di questo cuore indurito, perché è come se dicesse: guardate che se, ecco, persino un cieco riesce a vedere meglio di voi, poiché avete questo cuore duro. Ecco, l'altra caratteristica molto, questa in realtà è una caratteristica particolare di questa guarigione, è che Gesù guarisce a tappe, cioè la guarigione di quest'uomo non è tutta ad un colpo. Ecco, un po' come nel sordo muto c'è prima il gesto del toccare la bocca, la lingua, e poi dopo le orecchie. Fatà, apriti, dice. E, ecco, non c'è, c'è questa guarigione a tappe che ci fa pensare che i percorsi di liberazione, i percorsi in cui l'uomo si emancipa da una durezza di cuore che lo rende incapace di comunicare e di vedere, di capire le cose in profondità, per liberarsi e per guarire da questa incapacità ci vuole tempo, ci vuole gradualità, cioè non avviene tutto subito. Noi a volte vorremmo avere subito le cose risolte, ma in realtà anche Dio, qui sembrerebbe dirci che anche Dio fa fatica a far evolvere le cose, a farle maturare. Ecco, ci vuole tempo perché l'uomo torni in qualche modo a vedere bene in modo profondo, ci vuole tempo perché l'uomo maturi una nuova consapevolezza e possa iniziare a vivere effettivamente una nuova vita e a godere di nuovo tempo, a godere. Allora, quanto è importante ed evangelico questo lasciare tempo, questo dare del tempo? Quanto è importante ed è evangelico questo lasciare che le cose crescano e maturino secondo anche dei loro tempi, dei loro ritmi? La bella notizia che qui ci arriva, che oggi ci arriva, è che anche da una durezza di cuore molto grande, come appunto quella per cui Gesù aveva fatto quella raffica di domande, di 7 domande ai discepoli: ma come fate a non capire, ma non vi ricordate, ma avete il cuore così indurito? Da questo cuore indurito che dimentica tutto, che non capisce, che si può guarire. si può guarire, ma c'è un percorso, sono delle tappe. Allora qua c'è tutta una pedagogia, vedete, nella prima tappa l'uomo comincia a vedere qualcosa, comincia a vedere come gli uomini come degli alberi che camminano. Interessante anche questa, in fondo, in questo non vederci chiaro, in realtà dice anche una bella verità, che in fondo, ecco, l'uomo, ecco, è in fondo come un albero piantato con delle radici, con dei rami protesi verso il cielo, verso la luce. Eppure non dice tutto, perché appunto gli uomini sono alberi, ma che camminano, non sono fermi. E quindi, ecco, per poterci vedere completamente in maniera chiara bisogna continuare e togliere, eliminare tutti quegli strati di polvere che ci impediscono di vedere chiaramente. Che cosa sono questo pulviscolo, queste a volte vere e proprie travi che entrano nell'occhio e ci impediscono di vedere? Sono le nostre paure, sono i nostri rimpianti, sono le nostre anche rabbie, l'odio, il non accettare quello che ci è accaduto. Ecco, tante cose di questo genere che piano piano dobbiamo sciogliere le paure, dobbiamo sciogliere, perché tutte queste cose induriscono il cuore e quindi ci impediscono di vedere, di sentire, cioè di ascoltare, ci impediscono di parlare. Allora bisogna ripulire lo sguardo, ripulire gli occhi da tutti questi strati e impurità. Bisogna, ecco, come lo fa Gesù? Lo fa attraverso la sua saliva e l'alito, quasi soffia. È bello perché in questo gesto la saliva era considerata negli antichi, lo abbiamo già detto, per la guarigione del sordomuto, e veniva considerata quasi come lo spirito solidificato. E dunque in quella saliva c'è come un'energia di vita, un'energia creatrice che in qualche modo rimuove gli ostacoli, purifica gli occhi, lo sguardo, la bocca e in qualche modo ti ricrea. Però è bello pensare che non è un colpo di bacchetta magica, ma che questo ricreare un uomo avviene in tempi progressivi. E allora che cos'è che dobbiamo ricreare dentro di noi? Noi che siamo, come dice il libro della Genesi, fatti a immagine e somiglianza di Dio. Noi che abbiamo l'immagine di Dio dobbiamo recuperare la somiglianza. Abbiamo cioè l'immagine perché siamo creature del sesto giorno, siamo esseri umani creati il sesto giorno, ma nel settimo giorno, quando Dio si ritira, quasi quindi lascia spazio alla sua creazione perché possa essere, possa continuare anche tutta l'opera creativa e creatrice, ecco che nel settimo giorno Dio lascia quella scintilla divina dentro il cuore dell'uomo. Perché? Perché appunto compia questo passaggio dall'uomo, diciamo così, animalesco del sesto giorno, dall'uomo, dalla creatura appunto creata insieme con gli animali del sesto giorno, che ha l'immagine di Dio, alla creatura del settimo giorno, la creatura cioè che compie la propria umanità e giunge alla divinità, cioè alla somiglianza, alla pienezza della propria umanità. È come il passaggio dall'incompiuto, il 6, al 7, il compiuto. Ecco perché erano 7 le domande che prima Gesù aveva posto ai suoi discepoli, proprio per spingere in questo passaggio dall'incompiuto al compiuto. dal non vederci o il vedere in modo confuso o anche parziale al vederci in una maniera chiara, piena. Questo è il percorso che fa fare Gesù. Gesù, che non ci dimentichiamo, fa udire i sordi, fa parlare i muti, fa i ciechi riacquistano la vista. Questa era la grande profezia di Isaia. Come a dire che anche noi che conosciamo o diciamo così, il lettore più attento che conosce anche l'Antico Testamento capisce che qui c'è la profezia messianica di Isaia. E allora ancora una volta ci possiamo chiedere: ma chi è Gesù? Gesù è qualcuno che si avvicina molto a quello che Isaia sta dicendo, qualcuno che libera i prigionieri, che ridà la vista ai ciechi, che fa tornare a camminare gli storpi, che ridona la parola ai muti e l'udito ai sordi. Quali sono, in un certo senso, le tappe di questa guarigione? Anche da un punto di vista più pedagogico, quali sono? Beh, innanzitutto dobbiamo accettare che in certi momenti della vita noi non ci vediamo. Cioè, dobbiamo accettare il nostro essere ciechi, dobbiamo accettare l'aiuto degli altri che ci portano. Ecco, di essere quindi condotti da Gesù, dal Maestro, da colui che ci guarisce. Dobbiamo anche accettare di metterci in cammino per scoprire ogni giorno qualcosa in più di noi. Di ciò, ecco, anche che ricopre il nostro sguardo, di ciò che offusca la nostra mente, sapendo però che siamo fatti per vederci, siamo fatti per la luce, per la gioia, per il riposo, per il settimo giorno, non per, diciamo così, per rimanere nell'incompiuto. Allora, mi sembra importante questo segnale di luce che ci arriva da questo finale, da questa finale della prima parte del Vangelo di Marco. Perché è un bel segnale di luce. Vi ricordo che la prima sezione del Vangelo di Marco si era conclusa con la decisione di condannare a morte Gesù. La seconda sezione si era conclusa con un grande insuccesso di Gesù che aveva di fronte ai nazaretani, di fronte alla sua gente. E adesso invece è come se arrivando al cuore del Vangelo di Marco c'è questo segnale di speranza, di luce, di guarigione, di fede, come a dire questo cuore duro è possibile guarirlo, è possibile superare questa durezza del cuore. E, il Vangelo, sapete, è la buona notizia che cambiare è possibile, che cambiare si può, che anche se la guarigione può essere onerosa, può essere faticosa, può comportare tempo e gradualità, però è possibile cambiare, è possibile aprirsi, è possibile tornare a vedere. Quante volte pensiamo di vedere, pensiamo di essere nel giusto, pensiamo di vederci chiaro, ah, io ho capito le cose, io ci vedo chiaro, e poi invece, ecco, siamo in realtà ciechi, siamo in realtà incapaci di vedere in profondità. Allora, ecco, la prima cosa, accettare questa nostra cecità, accettare di vederci poco, di vedere in modo confuso, non pensare di avere la verità in mano, anche di queste cose che dico. Io non pretendo, non metto, diciamo così, nessun sigillo di verità. Queste sono cose che io ho capito, mi sembra di aver capito, e che, ecco, che sento che mi vengono dalla lettura che faccio del Vangelo, che servono alla mia vita, che possono servire nella mia vita e che cerco di offrire, ma non vogliono essere, diciamo così, delle affermazioni veritative, assolute. Ecco, sono come degli stimoli, degli pungoli, delle sollecitazioni, perché sperando che possano fare del bene, possano aprire dei varchi anche nel vostro cuore, nella vostra vita, come magari è avvenuto per me. Ecco, quindi l'accettazione di vederci poco e di lasciarsi portare, con la convinzione però che siamo fatti per altro, ecco, siamo fatti per tornare a vederci, e la convinzione che questo è possibile, che è possibile cambiare questo cuore indurito, che è possibile riaprire i nostri occhi e le nostre orecchie. Anche se siamo ciechi e sordi, anche se il nostro cuore è indurito e il percorso di liberazione è faticoso e progressivo, è possibile tornare a vederci, recuperare quella somiglianza che poi altro non è che quella scintilla divina che è seminata in noi, che Dio ha seminato in noi, ritirandosi il settimo giorno. E che le paure, le ferite o la rabbia appunto impediscono di far emergere questa luce divina. E allora, ecco, Gesù libera dagli impedimenti che non permettono a questa luce divina di emergere dentro di noi. È la forza e l'energia dei gesti, del toccare. Io credo che sia anche importante questo toccare. Ci sono persone che non amano assolutamente essere toccate. Io credo che invece il contatto sia un modo, oltre che un linguaggio non verbale, sia un modo anche per comunicare questa energia. Così come la parola di Gesù è una parola creativa, perché crea, modifica, cambia il cuore dell'uomo, sgretola le sue durezze e le sue false sicurezze. Ecco, allora, questi gesti e queste parole di Gesù sono davvero sacramentali, cioè sono capaci di far rinascere l'uomo, di farlo tornare a camminare, di farlo tornare ad udire e a vedere la luce. Ecco, allora se ce la fa un cieco, ce la possiamo fare anche noi. E mi piace anche pensare, e poi vado verso la conclusione, che è importante però questa condizione iniziale di cecità. Anche nel Vangelo di Giovanni si vede molto chiaramente, in quel lungo capitolo della guarigione del cieco nato, il capitolo 9, si vede molto chiaramente che i farisei che pretendono di vederci sono in realtà molto più ciechi di questo povero cieco. Ecco, allora, la condizione iniziale di questa notte, di questo buio in cui il cieco è immerso, è importante proprio per farti rendere conto, perché in fondo se ci vedi sempre, se ci hai sempre visto, non neanche ti accorgi, diciamo così, di vedere. Alla fine, quando c'hai troppa luce, non vedi più, come quando ti puntano un faro di luce negli occhi, non vedi più niente. Ecco, allora il cieco ci indica questo passaggio, che il passaggio dell'oscurità, il passaggio della notte, è un passaggio fondamentale per poter tornare a vedere. Che cos'è allora che scalfisce quella durezza del cuore di cui parlavamo prima? È proprio, in fondo, questa esperienza del buio, questa esperienza salutare della notte, dell'immersione nella notte, quando ci immergiamo nell'abisso, anche quando siamo, come dire, ci smarriamo. Proprio l'esperienza del buio, della notte, del bisogno, della fragilità, possono essere una tappa di avvicinamento alla luce, possono essere proprio quello che ti permetterà di vedere la luce e non di presumere di averla perché l'hai sempre avuta. Insomma, il buio serve alla luce per mostrare la sua forza, per mostrare la sua bellezza. Si può dire che senza il buio neanche la luce sarebbe luce, e che la troppa luce alla fine non fa vedere. E allora, quando noi ci sentiamo portatori di troppa luce, stiamo attenti, facciamo un passo indietro, perché forse siamo veramente noi i ciechi, che non vedono, che non hanno consapevolezza. Il cieco invece sa di non vedere, e per questo si lascia portare. E proprio perché non vede, è già sulla strada della trasformazione. Ha un desiderio, ha un sogno di vedere. Ecco. E quando ti rendi conto che non ci vedi, è lì che inizi veramente a vedere. Allora, adesso se ci sono delle vostre domande, dei vostri interventi, stasera siete molto silenziosi, vi vedo molto silenziosi, cioè non vi vedo veramente. Ecco, e non so se funziona bene sta chat. Ci sono ben due Milena stasera, Milena di Padova e Milena di Venezia. Salutiamo e bene, e poi intanto che pensate, vi rinvito ad ascoltare questa bellissima canzone di Sergio Cammariere sulla notte, sulla preghiera, sul padre della notte.
Padre della notte, che voli insieme al vento, togli dal mio cuore la rabbia ed il tormento, e fammi ritornare agli occhi di chi ho amato, quando è poca la speranza che resta nel mio cuore. Padre della notte, che le stelle fai brillare, tu che porti vento e sabbia dalle onde del mare, tu che accendi i nostri sogni e li mandi più lontano come barche della notte che da terra salutiamo. E fammi ritornare tra le braccia di chi ho amato, quando è vana la speranza che resta nel mio cuore, quando è poca la speranza che sta nel mio cuore. Dammi la pace limpida come un limpido amore. Padre della notte, ovunque il tuo mistero, dentro ogni secondo come in ogni giorno intero, tu che hai dato a noi la fede come della terra, padre di ogni uomo, padre della notte, della musica e dei fiori, padre dell'arcobaleno, dei fulmini e dei tuoni, tu che ascolti i nostri cuori quando soli poi restiamo nel silenzio della notte, solo in te noi confidiamo. Fammi ritornare tra le braccia di chi ho amato, fammi ritrovare un giorno l'amore che ho aspettato, quando è poca la speranza che resta nel mio cuore. Dammi una pace limpida come un limpido amore. Padre della notte, che voli insieme al vento, togli dal mio cuore la rabbia ed il tormento. E quando un giorno sta finendo, quando scende giù la sera, fa che questa mia canzone diventi una preghiera.
Allora, ci sono Gianfranco dice: cosa intendi per avere troppa luce? Sarebbe avere sempre una risposta per tutto, Giusy? Credo che sì, sia sicuramente avere la pretesa di aver capito tutto, di dare quindi risposte a tutti. Questo con voi ne parleremo in modo particolare adesso al fine settimana a Poppi al corso, su questo discorso delle, ecco, avere la risposta per tutto e per tutti. Sì, comunque è la troppa luce, è la pretesa di essere nel giusto, è la pretesa di essere nella verità, la pretesa di conoscere l'altro e quindi di poter giudicare il suo cuore. Lì è Franz. Ciao Luca, ci manchi, speriamo di riuscire a incontrarci quest'estate. Lì è Franz, speriamo davvero. Ad agosto c'è questo raduno e sarebbe bello che ci poteste essere anche voi. Sonia Elena: grazie Luca, mi hai fatto sentire ancora di più quanta energia e forza, anche terapeutica, sta solo in una semplice carezza e quanto ne abbiamo bisogno tutti, non solo di riceverla, ma soprattutto di darla. Resterà sempre un mistero ciò che rimarrà in quella persona che la riceve. Un abbraccio e grazie di questa bella coppa regalata con questa bella canzone. Buonanotte. Grazie a voi. Sì. L'energia del contatto, potremmo dire. L'energia del contatto. Gianfranco, come si fa quando si è al buio andare a trovare la luce? Ti ci portano. Ti ci portano, proprio perché se sei tanto... cioè c'è una prima fase in cui ti devi far aiutare, c'è una prima fase in cui sei condotto a Gesù e gradualmente poi si svela la luce, cioè ritrovi lo sguardo giusto, ma appunto è un processo. Quando si è al buio, si è al buio. Quando si è al buio, bisogna sperare che ci sia qualcuno. Scusate, ma ci sono un po' di zanzarine stasera. E ci sia qualcuno che si prenda cura della tua cecità, della tua infermità e ti aiuti. E tu ti devi lasciare aiutare. Matilde: grazie Luca, cerco di trattenere le tue parole, ma purtroppo nella vita reale non sempre sono così nitide e purtroppo si oscurano. E certo, e purtroppo è così. Anche queste parole del Vangelo, noi ci sembra di capirle, ci sembra che siano nostre, ci sembra, perché magari siamo, siamo entusiasti di questa energia che ci arriva dalla parola, dal Vangelo, e che cosa succede? Succede che poi arriva il domani, arriva una prova, arrivano delle situazioni difficili, E questa parola che ci aveva così magari entusiasmato ci sembra di averla perduta, ci sembra che non sia più forte, più efficace. E questo però ci dice che cosa? Ci dice che anche queste letture del Vangelo, ma anche questa scuola, diciamo così, che Gesù ci vuole fare, cioè queste parole a volte ci sembra di perderle, ci sembra che non siano più efficaci, però in realtà anche il Vangelo non è allora una magia, non è un colpo di bacchetta magica, anche la parola di Gesù, che pure ci vuole aiutare a trasformarci, a cambiarci, ecco, c'è una fatica, c'è una laboriosità, mai come in questa guarigione di questo cieco è così chiara. Quindi abbiamo fiducia che nei tempi anche lunghi e comunque imprevedibili della vita, ogni parola, ogni semino gettato nel nostro cuore, anche se ci sembrerà che non è efficace, in realtà produrrà in qualche modo frutto, anche se magari lo farà tra 10 anni o tra 20 anni. Ecco. Lucia dice: ciao Luca, sono Maria, non riesco a vederti, però riesco a lasciarmi trasportare da un linguaggio semplice e chiaro che toglie e mette tanti sassolini ed è una ricchezza. Le zanzare non vedono, ma hanno un'ottima mira, difenditi, sei bravo. La mitica Maria di Altamura, con grande senso del humor. E sì, allora fammi rispondere. Allora ragazzi, andiamo a combattere le nostre zanzare, no? Andiamo a combattere le nostre battaglie di, diciamo così, di guarigione, di miglioramento. Margherita e Francesco: ciao Luca, grazie per le belle serate passate, ti aspettiamo presto a Cervarezza, un abbraccio, buonanotte a tutti. Ecco, anche a loro che ho appena visto 2 giorni fa, eravamo in questa splendida camminata nelle terre di Matilde di Canossa, e allora niente, non mi resta che darvi un saluto a tutti voi ed è un, anzi veramente siamo, c'è anche Luca che vieni a dare un saluto a tutti, dai, vieni, ecco, viene anche Luca perché oggi è l'ultima puntata e quindi bisogna, ecco Luca, e che Luca ha un compito mica secondario, dare voce al Vangelo, quindi non è roba da poco. E allora niente, ringrazio tutti per la vostra ecco, presenza, per la vostra fedeltà anche. Buon viaggio a tutti voi che partite in agosto, tornate carichi di 2-2-2-2. Che cosa sarebbero 2-2-2? Non capisco. Grazie, buonanotte, buona vacanza a tutti. Grazie anche a Luca G. Grazie Luca. Ciao Maria, ti serve sempre la testimone. Questi sono discorsi privati. Un compito a casa per l'estate? Sai che non ci ho pensato. Nunziella e Marco, buonanotte, grazie per gli spiragli di luce. Certo. Sonia Elena, grazie. Ecco. Luca G di essere comparso. E un compito per l'estate. Beh, per tutti quelli che hanno fatto il viaggio, il compito è venire al raduno di agosto. È un must, è obbligatorio perché sarà una grande occasione di gioia, di condivisione. E quindi tutte le belle occasioni, ecco, è bene non perdersele. Ciao Caroline. E che vuol dire? Tornate carichi di luce, un saluto da parte mia alla terra di Gesù, Patrizia. E Maria Fantacci. Ah, ecco. Ah, Carolina. Quando riprenderai questi incontri? Ma senti, io penso che li riprenderemo verso settembre. Però adesso esattamente quando non lo so. Di sicuro dopo, insomma, non prima di metà settembre. Comunque lo troverete scritto nel sito. Io vi consiglio poi comunque sempre di dargli un'occhiatina. A volte ci sono delle nuove meditazioni, delle nuove foto, quello e quell'altro. E poi soprattutto le iniziative. Voi dategli una guardata e niente. E poi quando ci sono delle occasioni fattibili per voi, facciamo, ecco, la bellezza di esserci e di condividere dei momenti insieme. La vita, non è solo quello, lo sappiamo, cioè, è complessa, ma ci si può regalare ogni tanto anche questi momenti. Ok, allora, sì, ho trovato cuochi e assistente, che è tra l'altro collegata in questo momento, almeno se è lei. Se l'assistente è collegata, batta un colpo con la parola d'ordine. Eccola. Bene. Va bene, allora ragazzi, vi mando la sigla, finale. E ci rivediamo a settembre. E niente, compito dell'estate è tener viva questa luce, tenere viva la luce, tenere calde queste parole. Il come lo decidete voi, lo pensate voi, vedrete voi, insomma. Io intanto vi saluto, vi abbraccio, vi abbracciamo, vi salutiamo e ci rivediamo per queste trasmissioni e ci rivedremo a settembre. Un abbraccio, un saluto e buonanotte a tutti.
Ciao, buonanotte a tutti.
Vivo senza scappare, per vie senza tane. Le parole e le azioni non si incontrano più nel correre dei giorni, nella fretta dei gesti. Abito la vita, carezzo la realtà, nutro questa vita, amo ciò che dà, amo ciò che vivo qui nel mio presente, portato dentro il cuore. Vivo senza scappare per vie senza tane. Le parole e le azioni